Ok, buonasera a tutti, buonasera. Quelli con cui non ci siamo ancora salutati. Proseguiamo col nostro studio di Colossesi, potete immaginare. Siamo ancora a Colossesi, capitolo 1, e questa sera leggeremo dal verso 13 al verso 23 di capitolo 1, così da vedere un po' il discorso in maniera completa, ma poi ci concentreremo in particolare sui versi che vanno dal 13 al 18. Appena ce l'abbiamo più o meno tutti, o meglio tutti, inizio a leggere. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. Troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui. Avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di lui dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi che un tempo eravate strani e nemici a causa dei vostri peccati, dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo, e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Precedentemente, al verso 12, avevamo visto che Paolo esortava i credenti a essere gioiosi e a essere entusiasti nel sapere di appartenere a Dio. E essere inclusi nella sua opera, essere parte della sua salvezza. E al verso 13 le cose non cambiano, c'è un diretto collegamento, perché in questo momento, ora dal verso 13 in poi, viene più che altro approfondito il come Dio ci ha inclusi fra i suoi santi, dando ancora maggiori e ulteriori motivi per ringraziare e ringraziarlo con gioia il Padre per averci messo in grado di partecipare alla sorte dei santi della luce, come dice il verso 12. Iniziamo ora a vedere cosa troviamo al verso 13. Vediamo che Dio ha fatto due cose: una liberazione dal potere delle tenebre e un trasporto o spostamento verso, anzi dentro, un regno dove Gesù è il figlio di Dio ed è il sovrano. Quando si parla di liberazione, si presuppone che ci sia stata una precedente condizione di schiavitù o prigionia. Ci viene detto da cosa? Da un potere, quindi da una forza rilevante, che dal contesto ovviamente sembra difficile da superare, e infatti è servita una liberazione esterna, non siamo stati capaci di liberarci. Questo potere è caratterizzato da tenebre, che è proprio il contrario della luce, quindi una condizione di mancanza di visione della verità e della realtà intorno a noi. E ci ha trasportati in un altro regno. Ora, cos'è un regno? Molto facilmente un regno è un gruppo di persone che ha una cosa in comune, e che è un re, un capo, un sovrano. Nel caso del regno di Dio, ovviamente, il sovrano è Gesù Cristo, l'amato suo figlio. Quindi, essendo stati liberati e salvati da un regno di tenebre, cioè pieno di peccato, che include la cattiveria, la menzogna, la sporcizia, siamo stati trasportati in un altro regno. Questo regno invece è pieno di luce, di amore, di verità e di purezza. Il nostro re, Gesù, è la persona più affascinante, più vera, più saggia, più giusta che la storia umana abbia mai visto. Immaginate che grande onore che abbiamo a poter essere suoi sudditi e cittadini di questo regno così meraviglioso. Regno che già possiamo vedere in una parziale manifestazione intorno a noi, anche dentro di noi. A volte non sembra, ma per esempio lo possiamo vedere nelle nostre vite, quando usiamo un amore che solo Dio poteva darci. Lui solo poteva insegnarci. Siamo ricolmi di frutti che riflettono l'appartenenza e la cittadinanza a questo regno. E ovviamente ciò non ci porta, non porta del vanto a noi, noi non abbiamo in questo dei meriti, ma è qualcosa che glorifica Dio. Perché ogni cosa buona che c'è in noi c'è perché Lui ce l'ha insegnata, perché Lui ce l'ha trasmessa. Sicuramente non è farina del nostro sacco. È Lui che ci ha trasportati nel suo regno. E ora, al verso 14 invece, ci viene spiegato come abbiamo fatto a finire in questo regno. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Ecco la partenza di tutto. Vediamo l'uso della parola in, quindi in Gesù, in Cristo, in molti altri versi in Cristo, e vuol dire in virtù del suo operato, per i suoi meriti. E del resto non ci potevamo aspettare altro, non poteva essere in altro modo, perché sappiamo che c'è un regolamento, c'è la legge a cui che siamo incapaci di obbedire, di seguire. Ma questa legge è meravigliosa, essa racchiude tutta l'etica e la morale che possiamo immaginare, sia quella che il nostro buon senso o la nostra intuizione ci può far apprezzare, ma anche ciò che potrebbe sembrarci troppo alto, troppo esagerato magari a volte, ma comunque non ha importanza, del resto noi siamo quelli imperfetti, noi siamo quelli che abbiamo i ragionamenti distorti rispetto alla purezza e alla santità di Dio. Ad ogni modo, la nostra disobbedienza e la nostra testardaggine dovrebbe avere come conseguenza il giusto giudizio di Dio e quindi la giusta condanna. Ma Dio, che è ricco in misericordia, ha provveduto per noi una redenzione. Questo termine indica una liberazione sotto pagamento di riscatto, termine che si userebbe per indicare la liberazione di uno schiavo o di un criminale che è agli arresti. Quindi qui vediamo l'Apostolo Paolo che ribadisce che semplicemente, molto francamente, il semplice e puro Vangelo, quello che molto spesso sentiamo, che abbiamo sentito, anzi che sempre speriamo di sentire intorno a noi, ed è qualcosa di cui abbiamo bisogno sempre di ricordare, di meditare e soprattutto di gioirci su. Preghiamo di non banalizzarlo mai, preghiamo di non abituarci mai, di essere sempre affascinati e stupiti dal Vangelo, e del resto si tratta della sua misericordia verso di noi, che possa essere un flusso continuo. Ok, dopo il verso 13 e 14 andiamo a una porzione successiva. La porzione successiva riguarda i versi dal 15 al 18. L'Apostolo Paolo mette in pausa per un attimo il tema della redenzione, che aveva iniziato già da prima, per aprire un approfondimento abbastanza importante. Vuole specificare più in dettaglio di chi stiamo parlando. Lo fa perché, nonostante i Colossesi fossero una chiesa che fin dall'inizio riceve elogi, sembra una chiesa sana, purtroppo girano vari correnti di pensiero particolari che causavano un bel po' di confusione in mezzo alla chiesa e rischiavano anche di deviare la chiesa dalla sana dottrina. E in particolare c'era la tanto di moda visione dello gnosticismo, che in quel periodo andava molto in voga e influenzava molto spesso le chiese. Per dirla breve, per loro lo spirito è buono e il corpo, la materia, è cattivo. Quindi, di conseguenza, gli gnostici preferivano negare l'umanità di Gesù. Lui era troppo illuminato per incarnarsi e sporcarsi in un corpo fisico, un corpo materiale. Quindi lo consideravano come uno dei tanti spiriti creati da Dio, possibilmente magari il più importante. E poi c'erano anche un bel po' di influenze giudaiche, legaliste, molto legate ai riti e alle tradizioni. Però su questo sarà il capitolo successivo, il 2, che approfondirà, dove vediamo che va direttamente al punto, afferma che in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, respingendo poi anche la tendenza a rivolgersi a spiriti angelici, a essere fissati con le varie tradizioni, i riti giudaici, però lo vedremo prossimamente. Quindi, dal verso 15 in poi è il momento di approfondire questo lui, questo egli. È molto interessante notare che l'Apostolo lo fa usando una serie di egli è, e in particolare ne notiamo quattro egli è. Egli è l'immagine del Dio invisibile, egli è prima di ogni cosa, egli è il capo del corpo, e lui, cioè egli è, il primogenito dai morti. Andiamo a vedere il primo caso, verso 15. Egli è l'immagine del Dio invisibile. Quanto mi piace questo, questo mi piace davvero tanto. In Cristo il Dio invisibile è divenuto visibile. Ora, come poteva l'immenso Dio mostrarsi, avvicinarsi in miglior modo alle sue creature se non proprio divenendo parte, divenendo uno di loro? In questo modo, con l'incarnazione, si è reso per noi visibile, toccabile, ascoltabile. Ricordiamo la famosa domanda di Filippo. Lui era uno di quelli che voleva vedere il Padre. E immagino tutti noi avremmo fatto magari la stessa domanda. Voleva una manifestazione visibile del Dio invisibile. Leggo velocemente per voi com'è andata la conversazione. Si trova in Giovanni 14 e dice: Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici: mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre in me. Se no, credete a causa di quelle opere stesse, per dargli una mano in un certo senso. Quindi Gesù è la manifestazione di Dio nella materia. Infatti Gesù riflette tutto ciò che Dio è. Dio è onnisciente, onnipresente, onnipotente, immutabile, giusto, amorevole, compassionevole, santo, eccetera, eccetera, eccetera. E il Padre e il Figlio hanno queste capacità in comune, queste qualità in comune, sono identiche. Com'è bello sapere che il Dio così grande e lontano si è voluto avvicinare così tanto agli uomini, così che possiamo ascoltarne le parole, vederne gli atti. In questo modo Lui può anche simpatizzare con le nostre lotte, con le nostre debolezze, insegnandoci nel frattempo come affrontarle, ci ha dato un esempio. Insomma, non è rimasto a guardare, ma ha messo le mani in pasta, e questo a totale nostro vantaggio. Dicevamo quindi l'immagine del Dio invisibile. Mi piace anche come lo stesso concetto viene descritto in Ebrei 1:3. Egli è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. E riguardo questo verso voglio leggere una citazione di un teologo del IV secolo, Gregorio di Nissa, trovata in un libro che di recente sto leggendo. Come la luce della lampada è la natura di ciò che diffonde la luminosità ed è un tutt'uno con esso, perché appena appare la lampada la luce viene da essa, e la luce che viene da essa risplende nello stesso momento. Così in questo punto l'Apostolo ci voleva far considerare che il Figlio procede dal Padre e che il Padre non è mai senza il Figlio, perché è impossibile che la gloria sia senza splendore, come è impossibile che la lampada sia senza luminosità. Ok, andiamo ora alla fase successiva, dove troveremo qualche sfida in più. E la sfida in più è la parte del il primogenito di ogni creatura, unito con la spiegazione che parte dal poiché, dal verso 16, poiché in lui sono state create tutte le cose, eccetera. Cerchiamo di vedere in maniera veloce come interpretare questa porzione. Vedendo il termine primogenito, la prima idea che ci viene in mente è di qualcuno che è nato per primo, quindi creato per primo. E faccio immediatamente uno spoiler affermando che non è questo il caso, e va inteso, va interpretato in un significato, con un significato alternativo, che riguarda invece il ruolo, il rango, inteso come colui che detiene il primato. Del resto, il tema principale di tutta questa porzione è proprio questo: Gesù è il primato su tutto. Però devo ammettere che questo è uno di quei versi un po' difficili da dimostrare con assoluta oggettività. Se non fosse per tanti altri versi che trattano l'argomento e chiariscono il punto, ovviamente sto intendendo preso isolato totalmente. Per questioni di tempo non andremo a citare e vedere tutti i passi in cui il primogenito ha il significato di ruolo, e non solo di nascita, e non di nascita cronologica. Ne citerò uno, poi ci sono anche motivazioni grammaticali che ovviamente non stiamo qui ad andare ad approfondire, neanche ho approfondito. Salmi 89:27. Io inoltre lo costituirò mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. E qui si parla di Davide, che non è il primogenito della sua famiglia, non è sicuramente il primogenito dell'umanità, ma Dio gli ha dato un ruolo, è un ruolo di primato. Quindi, infatti, nella cultura ebraica, ma anche nella cultura greca, il primogenito può anche essere un titolo che mette in rilievo un primato o una posizione privilegiata. Alcuni gruppi religiosi non accettano il fatto che Gesù è Dio, insieme al Padre. Pur essendo, a mio parere, abbastanza chiaro in tutto il Nuovo Testamento, ci sono dei versi che, interpretati in certi modi, potrebbero far pensare che Gesù è una creatura di Dio e non il creatore eterno, onnipotente, della stessa natura e della stessa sostanza del Padre. Si parla di Trinità, quindi, Trinità, e dobbiamo ammettere che è un concetto difficile da comprendere, c'è tanto mistero dietro. Del resto si sta parlando del Dio, dell'universo, del creatore onnipotente. È ovvio che non è facile comprenderlo, non è facile abbracciare totalmente tutto. Ma basandoci su ciò che ci è stato rivelato nella scrittura, è evidente che Gesù non può essere un Dio minore, creato dal Padre, come per esempio dicono i testimoni di Geova. Gesù si è definito più volte l'Io sono. Spero che abbiamo più o meno in mente di cosa si tratta. Questa è stata la descrizione migliore che Dio poteva dare a Mosè di se stesso per far capire di cosa si stava parlando. Si sta parlando dell'Eterno, Yahweh, colui che è, punto e basta. Non ci sono definizioni, non c'è una categoria in cui possiamo metterlo, non possiamo paragonarlo a qualcosa, è indefinibile. E per questo è colui che è, e lui si definisce Io sono. Da questo e da tanti altri passi comprendiamo che Gesù è insieme al Padre e allo Spirito il Dio onnipotente. È vero che non tutti i versi lo manifestano in maniera esplicita, magari lo fanno in maniera implicita, quindi non subito evidente. O magari siamo noi che facilmente ci confondiamo quando ci sono versi che parlano e trattano il fattore che Gesù era subordinato comunque al Padre. Oppure la misteriosa realtà di vero uomo e vero Dio, anche quella ci porta facilmente in confusione, perché lo è allo stesso tempo. La somma di tutto ci porta per forza ad affermare che Gesù è Dio, il Dio Yahweh, nelle tre distinte persone del Padre, del Figlio e dello Spirito, ma nell'unica essenza del Dio Onnipotente. Quindi, unendo il messaggio completo del Nuovo Testamento, è davvero difficile affermare che Gesù è solo un Dio minore, che solo in un certo momento è stato creato da Dio Padre. Noi invece crediamo che lui è stato generato, ma generato nel senso di continuità, nel senso di appartenenza, nel senso di provenienza, un po' come quello splendore della lampada di cui parlavamo, viene dalla lampada, un tutt'uno, fa parte della lampada. C'è un verso che chiarisce questo concetto, e ironia vuole che è proprio il verso principe dei testimoni di Geova, da cui prendono il nome. Questo magari lo prendiamo insieme e lo andiamo a vedere, si trova in Isaia 43, dal verso 10 all'11. I miei testimoni siete voi, dice il Signore. Voi è il mio servo che io mi sono scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Questo io sono è sempre il nome di Dio, Yahweh, il famoso tetagramma. E questo io sono è la stessa frase che usò Gesù in Giovanni 8:28, ma anche in tanti altri passi. E continua dicendo: prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Gesù non poteva quindi essere un Dio creato. Prima non ce ne sono stati, dopo non ce ne saranno. Io, dice verso 11, io il Signore e fuori di me non c'è, io sono il Signore e fuori di me non c'è Salvatore. Ma Gesù continuamente viene definito il Salvatore. Altro passo interessante, sempre in Isaia, vi chiedo solo di sfogliare forse una pagina, perché è in 44:24 e dice 44:24: così parla il Signore, il tuo Redentore, colui che ti ha formato fin dal seno materno. Io sono il Signore. Tutte le volte che c'è Signore, anche nei versi precedenti, è scritto tutto maiuscolo, ed è quello, è Yahweh, è la traduzione italiana del tetagramma di Dio, il nome impronunciabile di Dio. Quindi quando vediamo Signore, ricordiamoci sempre che è Yahweh, che ha fatto tutte le cose. Io solo ho spiegato i cieli, ho disteso la terra, senza che vi fosse nessuno con me. Nessuno quindi era con Yahweh durante la creazione. Sicuramente nessun Dio minore predisposto poi a creare le cose, e intendo ovviamente nessuno di esterno, la parola di Dio, Cristo Gesù, come poi ci è stata rivelata come parola, era già dentro, era già in Yahweh. Ok, chiudiamo la lunga parentesi e torniamo al verso, scusate. Allora, poi notiamo un particolare elenco che riguarda nomi di classi, livelli di angeli, non si sa se sono santi o se sono angeli caduti, non è quello il punto in generale è che Gesù non è un angelo simile a loro, come alcuni falsi maestri dicevano, ma è al di sopra di ogni essere materiale e spirituale. Egli non solo è prima di ogni creazione, è distinto da ogni creazione, ma è colui che ha l'assoluto primato su tutto l'universo. E poi vediamo anche che questa porzione si chiude con: tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Per mezzo di lui, perché lui è la parola, come ci viene definita in Giovanni 1:1. E poi tutto è stato creato sempre in vista di lui, che significa che tutto c'è e avviene per la sua gloria. Spesso dimentichiamo che tutta la realtà intorno a noi, tutta la storia dell'universo, è stata creata solo per glorificare lui, per glorificare Dio. Noi inclusi, anzi, noi specialmente. Dobbiamo sforzarci di comprendere questo. È molto importante per noi avere questo approccio, perché è un approccio che ci cambierà la vita, ci cambia il modo in cui viviamo. È tutto per la sua gloria, ogni aspetto della nostra vita. Siamo stati creati per Dio, per servire e amare Lui, non noi stessi. E notiamo la differenza quando invece siamo chiusi nel nostro egoismo, nel nostro orgoglio. E quanto cambia invece quando siamo ubbidienti a Dio, quando amiamo Lui, quando serviamo Lui e quando amiamo il prossimo e serviamo il prossimo. Tutto alla sua gloria, ogni aspetto della nostra vita. Ok, verso 17. Questo era il primo egli è. Oh mamma mia, è tardissimo. Andiamo al secondo egli è. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Lui non solo ha creato ogni cosa ed è prima di ogni cosa, ma ogni cosa sussiste, cioè è tenuta insieme, è mantenuta, è ancora presente, è ancora all'esistenza, perché Lui lo continua a volere. Da qui capiamo che Dio non ha avviato un processo iniziale e poi ha lasciato che le cose proseguissero, insomma, secondo le decisioni umane o leggi naturali, ma la scrittura ci dice che Lui continua sempre a sostenere tutto, che è ancora totalmente coinvolto e che impedisce anche a questo mondo di precipitare nel caos, nell'abominio totale o nel disordine totale. Questo concetto sfida ancora una volta il nostro intelletto. Allo stesso tempo però ci dà una grande consolazione. Sappiamo che Gesù è in continuo controllo e continua a gestire la nostra vita in ogni casistica, in ogni situazione. Tagliamo qualche parte. Faccio solo un piccolo accenno sul fatto che Lui sostiene tutto e ovviamente Lui sostiene anche noi. E molto spesso diciamo che la nostra fede, la nostra intelligenza spirituale, anche quello, tutto è mantenuto vivo e sostenuto solo per il suo intervento. Ci vediamo fragili, ci vediamo deboli, ma siamo anche orgogliosi, siamo anche cattivi ed egoisti, e comprendiamo che se abbiamo un'intelligenza spirituale, se abbiamo una fede ancora viva, è solo perché Lui la sta sostenendo ancora, e per la sua gloria portiamo buoni frutti per il suo regno. Ok, andiamo al terzo egli è, verso 18a, poi andiamo al B. Il terzo egli è: egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Potrebbe sembrare una cosa semplice e scontata, però questo ha tante implicazioni. Per esempio, noi facente parte della Chiesa universale, è intesa come tutti i salvati, sappiamo che Lui è la nostra guida, il nostro capitano potente, su cui possiamo, dobbiamo e possiamo volgere il nostro sguardo per avere direzioni, per avere guida e per essere anche pronti a eseguire i suoi ordini. ovviamente non è un capo in stile boss, ma è un capo in stile leader, quindi uno che scende con noi in battaglia, è uno che non è distaccato ma è interessato. Lui è il buon pastore, ci viene detto così nella scrittura, che ama le sue pecore, che le chiama per nome, che le protegge, le cura teneramente. E c'è un verso che volevo leggere, lo cito al volo, in Efesini, che dice che seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso trae il proprio sviluppo nella misura del vigore della singola parte. Quindi noi, piccole parti, siamo parte di questo corpo, ognuno connesso, però connesso con l'altro. Dovremmo sentirci sempre onorati e privilegiati di essere parte, anche in quel piccolo che possiamo fare, quel piccolo che notiamo di essere, ma comunque siamo parte del corpo. E questa è una cosa molto incoraggiante. Del resto, più incoraggiante di tutto è sapere di essere guidati dal capo, che è sovrano e ha il primato su ogni cosa. Verso 18b, siamo al quarto edie. Questo è nella forma di è lui. È lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Alcuni traducono anche come il primogenito dei risuscitati dai morti, perché il riferimento che dà l'apostolo Paolo riguarda proprio la resurrezione. Anche qui abbiamo un senso di primogenito come di primato, perché non è stato proprio il primo uomo a risuscitare dalla morte, però è l'unico che ha il potere sulla morte. È interessante notare che Gesù è il primato sulla creazione, poi come inizio di tutto, che successivamente è stata rovinata dal peccato, ha il primato anche sulla restaurazione, che è il focus principale, sul nuovo corpo incorruttibile che Dio ci darà, e avrà il primato ovviamente per tutta l'eternità. Comunque creazione e restaurazione, punta tutto, sembra puntare proprio a questa nuova realtà in cui non ci sarà più l'imperfezione. No, ci viene difficile immaginarcelo, ma tutto sarà restaurato, tutto sarà perfetto. Per riassumere, egli ha il primato e la potenza anche sulla morte. Si dice che la morte è la cosa più forte, su cui nessuno ha potere, tranne per Gesù, che ha potere e primato su tutto, morte inclusa. E alla fine di questo elenco l'apostolo conclude con egli, Gesù, è tutto questo, tutto quello che abbiamo visto in precedenza, affinché in ogni cosa abbia il primato. Abbiamo visto che il Padre ha stabilito di salvarci dal peccato per mezzo del sacrificio di Gesù, che dalla creazione alla redenzione all'eternità è su ogni cosa l'autore e il sovrano. E abbiamo letto che egli è l'immagine del Dio invisibile, egli è prima di ogni cosa, egli è il capo del corpo, egli è il primogenito dai morti. Egli ha il primato su ogni cosa. E qual è la nostra risposta a tutto questo? Perché sicuramente è utilissimo avere le nozioni teoriche, sapere quello in cui crediamo, cosa dice la scrittura, quello che ci ha rivelato. Ma poi, nella pratica, cosa ci cambia? Come è impattata la nostra vita da questo? La teologia deve per forza avere un impatto pratico, altrimenti è inutile. So bene che a volte alcuni concetti teologici sembrano lontani, sembrano fini a se stessi, ma secondo me li vediamo così solo perché non li abbiamo ancora compresi. Ci sembrano difficili, strani, un po' come succedeva agli apostoli. Agli apostoli cosa era successo? Che quando erano scandalizzati o perplessi sulle difficili parole di Gesù, sarà stato più volte, ma in una parte loro, Gesù ha chiesto a loro: volete andarvene anche voi? E loro: dove andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Cioè, hanno dichiarato: vogliamo continuare a seguire te. Tu sei la cosa più importante. Il fatto che egli ha il primato su ogni cosa ci porta automaticamente a affermare che lui è la cosa più importante, proprio perché ha il primato, è collegata la cosa. Pensando a questo mi è venuto subito in mente mia figlia Sara. Più di una volta ci ha corretto, sia a me che a mia moglie, quando è venuta fuori una frase del tipo questa è la cosa più importante, e lei subito ci ha corretto: no papà, no mamma, Gesù è la cosa più importante. Oppure se, se diciamo di qualcosa che succede tuttora ancora: questa cosa è importante, è molto importante, e lei: sì, però Gesù è la cosa più importante. Ora non so di preciso da dove è partita questa frase, ma quando si parla del primato di Cristo mi vengono subito in mente queste parole della bimba: Gesù è la cosa più importante. E quindi il suo primato cosa implica praticamente? Se lui è la cosa più importante, cosa cambia? Implica sicuramente che vogliamo sapere e vogliamo riflettere a fondo sulle sue parole, sui suoi insegnamenti, e questo ci porta quindi alla pratica, cioè acquisire informazioni su di lui. Implica che egli è degno di tutta la nostra devozione e attenzione. Non è qualcosa che può scivolare facilmente di priorità, essere preso in modo superficiale. Implica che vogliamo mettere in pratica, vogliamo vivere i suoi insegnamenti. Implica che è degno dei nostri sacrifici, delle nostre rinunce, perché ovviamente non sarà sempre facile seguirlo, servirlo. Lui ce l'ha detto, l'ha ribadito più volte: non sarà sempre facile. Questo ci serve come sprono, quindi lato, diciamo, della nostra responsabilità per non essere pigri, per non essere passivi, ma sicuramente i concetti principali che vogliamo tenere in mente sono quelli che vengono da lui, da ricevere da lui, quindi il suo amore, la sua cura, la sua guida, la sua consolante sovranità su tutto. Quindi la nostra risposta poi, con le implicazioni, arriverà di conseguenza man mano che comprendiamo quello che lui prima ha fatto per noi, quello che lui prima è per noi. Lui è il primato sulla nostra vita, come ce l'ha su tutte le altre cose, e lo avrà sempre e comunque. Dal lato nostro possiamo scegliere se abbracciare questo concetto o illuderci che qualcos'altro possa essere più importante di lui. Prendiamoci del tempo, se ne abbiamo bisogno, per notare se c'è qualcosa o qualcuno che sta prendendo il primo posto nella nostra vita, e poi ravvediamoci, torniamo ad avere lo sguardo su colui che merita veramente il nostro sguardo, sul nostro amato Signore. La nostra preghiera è che possiamo riconoscere il suo primato, e in primis perché lui ne è degno, e poi anche perché è la verità di cui abbiamo bisogno. Lo notiamo, ne abbiamo bisogno. Quindi, fratelli, noi abbiamo la salvezza in Gesù, colui che ha il primato su tutto, e preghiamo che possiamo realizzarlo meglio e che poi possiamo vivere di conseguenza. Ok, ora possiamo pregare. Prima di pregare